Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel corso del pomeriggio. Mi levo la mascherina, sono uscito dallo studio, ho messo la mascherina. Dunque, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, andiamo a salutare tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso l'applicazione. Vi ricordiamo sempre di scaricare l'app, in sovraimpressione vedete anche tmvradio.com, andate all'interno del sito, potete riascoltare i podcast, poi vi scaricate l'app e ci potete seguire attraverso smartphone, PC e tablet. E inoltre all'interno del sito, nella sezione come ascoltarci, potete individuare tutti i modi attraverso le TV e l'FM per seguirci appunto nel corso del pomeriggio di Maracanà. E salutiamo anche gli amici come sempre di Top Calcio 24 che ci seguono la mattina. In questo momento ci immaginiamo prendere un caffè con loro dalle 7 alle 9.
Preso,
allora, preso, l'abbiamo preso. Vedo Enzo Bucchioni alle mie spalle, sempre prontissimo, bello, carico. Vedo, ci dovrebbe stare anche Bruno Giordano, vero? Oh, c'è pure Bruno. Allora, capitolo Lazio, capitolo Lazio. Dicevi, Enzo?
Oh, salutavo Bruno dopo di
era tanto che non mi sentiva.
Allora,
si fa così,
Certo, si fa così. Capitolo.
Per quelli che sono collegati ora.
Certo, per quelli che si sono collegati adesso, li salutiamo. Allora, Enzo e Bruno, capitolo Lazio. La Lazio che è la squadra italiana in Champions imbattuta. Arriva l'appuntamento col Dortmund dove aveva incassato 3 gol. Stessa cosa che era successa all'andata con la Samp che aveva incassato 3 gol e poi fece la partita e vinse. Bruno, parto da te. Che succede a questa Lazio? Ormai concentrata sulla Champions, li sta portando via un po' di...
No, intanto prima Francesco Tringali ci ha dato una buona notizia, insomma, che sembra essere rientrata la questione Peruzzi.
Ecco, questo quindi, già è positiva. Peruzzi è rientrato, poi certo. Per la formazione ancora avremo anche domani, poi stasera dovrebbe parlare Inzaghi, giusto? Da quello che sappiamo. Bruno, parto da te. Poi c'è una domanda di un ascoltatore che ti rigiriamo, dai.
Purtroppo c'è questa conferma che la Lazio, quando deve fare la settimana piena tra Europa e campionato, qualcosa lascia per strada, che può essere in campionato piuttosto in Europa. L'anno scorso ha lasciato molto in Europa e ha fatto tanto in campionato. Quest'anno sembra un po' il contrario, dove in Coppa si esalta e in campionato ogni 3 o 4 partite paga dazio. Forse non so se è dovuto a una mancanza di una rosa che possa sopperire sia all'una che all'altra competizione, però il dato è questo, che purtroppo non si regge il ritmo.
Rosa inadeguata, Bruno?
Ma anche nuovi acquisti, che idea ti sei fatto dei nuovi acquisti?
Ma abbiamo visto di poco, diciamo che della formazione della passata stagione l'unico titolare dei nuovi è Fares, che poi gioca...
Così è così, eh?
No, non dico, però non è proprio inamovibile, perché a volte gioca anche Marusic in quella posizione, per cui sembra che gli acquisti siano stati mirati più per rafforzare la panchina che per dare... mettere negli 11 dei titolari inamovibili. La difesa è quella, il centrocampo è quello, i due attaccanti sono quelli. Ecco, forse in questo momento ci potrebbe essere Reina che potrebbe scalzare Stracoscia, però
tu preferisci Reina a Stracoscia?
Ma soprattutto a livello europeo sì. Non vorrei bocciare questo ragazzo che ha fatto tanto a 25 anni, però ecco, nell'immediato, soprattutto nei momenti di difficoltà, credo che l'esperienza a livello internazionale sia fondamentale.
Poi a me è capitato sentirlo proprio, si sente, ovvio che allo stadio si sente tutto adesso, cioè Reina guida non solo la difesa ma tutta la squadra,
è un portiere, sì,
quello che abbiamo sempre
Stracoscia è muto, è muto.
È un portiere che fa il suo, però ecco, la difesa forse parla poco con
io voglio essere un po' più cattivo di te, Bruno, perché lo dico io, è un portiere da 6. Portiere da 6. Enzo Bucchioni, che dici della Lazio?
Aggiungo che non ha neanche cominciato una grande stagione. Sono stati quest'anno peggio degli altri anni, secondo me. Magari si riprenderà.
La Lazio, tra l'altro, ha un punto in meno rispetto all'anno scorso, quindi più o meno viaggia allo stesso passo fino a questo punto. Ricordiamoci che poi da questo periodo. Però da questo periodo poi si accese la Lazio l'anno scorso. Quindi, però sta in linea con quello che era l'andamento dell'anno scorso, Enzo.
Sì, però sono d'accordo con Bruno. Il problema è lì. La squadra c'è, si esprime al massimo quando schiaccia l'acceleratore. Se cala l'intensità e quindi un problema mentale, non ce la fai a reggere due confronti di quel tipo in una stessa settimana, non è neanche abituata la Lazio a fare, oltre a non avere l'organico sufficiente, avere dei ricambi, non è proprio mentalmente pronta ad essere concentrata il mercoledì a ripetersi la domenica. Fra l'altro si gioca con un'intensità superiore, perché la Champions l'anno scorso la facevi ogni 15 giorni, a parte che la Lazio non c'era, però in genere le coppe erano ogni 15 giorni. Quest'anno, per ovvie ragioni, che sappiamo, purtroppo giochi tutte le settimane. E in evidenza c'è proprio questo problema, la panchina corta e la mancanza di gestione dal punto di vista mentale, secondo me. Perché è tutto lì, oltre che poi chiaramente diventa anche fisico, perché la mente, se cala la concentrazione, cala tutto. È un problema difficilmente risolvibile. Fai delle scelte e credo che anche la società sia più contenta di andare avanti in Champions, anche per ragioni economiche.
Eh certo, certo.
Sono d'accordo, proprio nella gestione, proprio a livello di testa. Mm-hmm. Io ho visto la partita Real Madrid-Inter, cioè vedevi proprio che i giocatori dell'Inter erano preoccupati, quelli de Real Madrid ridevano in alcuni momenti, no? Con questa faccia serena, perché sanno gestire alcune pressioni, soprattutto per la Lazio, che ritorna dopo 13 anni alla competizione più importante del mondo, è chiaro che anche a livello mentale paghi dazio.
Allora, si aggiunge un altro amico in questa chiacchierata e poi vi rigiriamo l'ultima domanda per chiudere il discorso Lazio. C'è una riflessione di un ascoltatore che io la voglio girare, voglio sentire che cosa ne pensate. Un po' cattivella. Però è giusto anche
Conte che
lo so, però è giusto anche rigirare le osservazioni cattive.
Certo,
dai, via.
Certo. Diamo il benvenuto a Massimo Orlando.
Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio,
ciao,
Massimo. Con noi c'è Enzo Bocchioni.
Sentito.
E Bruno Giordano. Dai, un bel terzetto questo.
Grande Bruno.
Bel terzetto. Allora, vi rigiriamo questa riflessione, poi andiamo sulla Fiorentina. Chiudiamo sulla Lazio.
La Lazio ha semplicemente l'allenatore più protetto della Serie A, incriticabile. Poi vai a vedere monotematico, ma è una lettura a partita in corso, difesa a tre, anche contro un Udinese senza punte di ruolo. Fortunatamente siamo a fine ciclo, speriamo di liberarcene a fine anno.
Bruno, fine ciclo, Gattini devastato Inzaghi dal nostro ascoltatore.
No, il mister ha fatto un lavoro straordinario, ha valorizzato tanti calciatori che si sono presentati con poche credenziali e l'ha portati a giocare in Champions. I risultati li ha fatti, che poi può piacere il modo di giocare o non piacere, questo diventa soggettivo, però io sono sempre dalla parte dei numeri e non delle chiacchiere. I numeri dicono che fino a questo momento ha fatto un grande lavoro, ha riportato la Lazio in Champions.
Però che sia un po' monotematico è vero, dai.
Sì, però quello tutti i calciatori credono
però
nel loro
credo. Lui sa leggere le partite in corso, sì, dai. Sì, però non è vero questa cosa, anzi.
No, corso sì, no, però che sia monotematico.
Sai, è giusto che ognuno la pensi a modo suo, perché il calcio appunto dà la possibilità a tutti di pensare. Però ecco, ce ne fossero di allenatori come Inzaghi in Italia, insomma.
Che ne pensa Bucchioni?
Ah, sono assolutamente d'accordo. Se la Lazio è qui a questi livelli, se in Champions si è fatto questo ciclo che dura diversi anni ad alto livello, è merito dell'allenatore, che ha saputo non solo dare un gioco, che poi sia sempre quello, non lo cambia perché non gli funziona e non ha le alternative in rosa. Ha trovato l'assetto giusto e va avanti con questo, ma anche la gestione del gruppo, ha convinto giocatori che volevano andare via a rimanere. È vero che la società ha pigiato per questo, gliel'ha quasi imposto, però non è facile gestire qualcuno che vuole andare via alla testa dall'altra parte. L'ha rimesso dentro questo progetto e credo che sia anche il lavoro dell'allenatore abbia contribuito fortemente. È un allenatore ancora giovane che può dare anche di più. La Lazio, non so se siamo a fine ciclo, come diceva l'ascoltatore, credo di no, ma Inzaghi era corteggiato dalla Juventus e anche da altre società, certo. Quindi la bontà del suo lavoro è evidente.
Orlando, Massimo, tu che ne pensi? E poi andiamo alla Fiorentina, dai.
Ma siamo sicuri che è un tifoso della Lazio?
carina questa.
No, non penso che un tifoso della Lazio, già,
ci giuro, ma lo è.
No, dai, non si può criticare, non si può contestare un allenatore. Dove come diceva Bruno, sono arrivati i risultati, c'è gioco, poi si vede anche quando fanno gol, vanno tutti ad abbracciarsi, vuol dire che c'è anche
un gran gruppo.
Non manca proprio nulla. Non aggiungo altro, dai.
È un allenatore secondo te che potrebbe addirittura ambire ad una panchina delle tre big italiane?
penso che sia destinato, anche se la Lazio ormai sta diventando...
Sì, sì, senza togliere nulla alla Lazio, ci mancherebbe.
No, 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 veramente, sta diventando ormai una delle 4-5 squadre più importanti, e penso che però ormai, non dico il prossimo anno, comunque entro un paio d'anni... entrerà nei taccuini delle tre big sicuramente.
Staremo un po' a vedere. Sentite, invece parto da voi, Enzo Fiorentina, sì. Qui è arrivato Prandelli, gli vogliamo bene a Prandelli, però due partite, zero punti, qualche cosina si è visto, qualche cosina, non lo so, chiedo a te, però situazione pericolante, pericolosa, anzi non pericolante.
No, pericolosa, pericolante, difficile, complicata. Sai, quando trovi una squadra come questa, non voglio dire a pezzi, ma i problemi sono molteplici, sono di natura tattica, perché questa squadra giocava un non calcio con Iachini, ma io premetto, rispetto Iachini, perché ognuno ha il suo target, fa il suo lavoro, e Iachini è un allenatore che fa bene il suo lavoro. Alla Fiorentina serviva in questo momento un altro allenatore, uno che facesse un lavoro diverso. Hanno tenuto questo, che non era in sintonia dal punto di vista tattico, umanamente sì, ma dal punto di vista tattico no, con il gruppo. È venuto fuori che c'è una preparazione relativa, Prandelli ha parlato di tabelle atletiche che non tornano, situazioni qui anche psicologica, e questa è una squadra senza motivazioni, Pradella definita così anche brutalmente, una squadra che ha bisogno di essere risollevata dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico. In due partite Prandelli miracoli non li fa. Poi anche Prandelli è un allenatore che viene da un periodo non sicuramente felice, una serie di esoneri, ha bisogno anche lui di rilanciarsi, ha trovato una grande occasione, c'è tutto questo insieme che cosa può risolverlo? No, dandogli tempo. Due partite sono pochissime, io miglioramenti l'ho visti nella squadra, sa stare in campo, domenica c'era il Milan, che puoi pensare di andare a vincere a Milano, di mettere in difficoltà il Milan, un po' l'ha fatto, però rispetto al calcio che la Fiorentina giocava un mese fa, qualcosa almeno sa stare in campo, ci sono dei movimenti, c'è qualcosa che Prandelli ha già dato. Poi che sia un'impresa dura è evidente da come si spiega, anche mentre li vedi i giocatori spenti, sono psicologicamente spenti, guarda gli occhi prima della partita,
ma chi ti sta deludendo?
Perché la rosa c'è, la rosa comunque c'è, e la classifica non rispecchia la qualità.
Dici? Ma forse ci siamo illusi.
No, io credo di no.
No, ma guarda, quando le squadre oggi devono avere un gioco, ecco il famoso spartito che manca. Guarda delle squadre, ma è possibile che lo Spezia giochi meglio e sia avanti alla Fiorentina?
Ma poi, però, no, io capisco una cosa, Enzo, ma tu puoi, chiedo qui a Massimo Orlando e Bruno Giordano, questa è una squadra, adesso al di là di alcuni nomi, ma non c'è l'attaccante. Non ha l'attaccante, sì. cioè puoi fare un campionato senza avere un attaccante?
Marco, questo è il difetto di questa campagna.
Ho capito, ma è un difetto grosso. Perché io ho visto certe partite hanno giocato Ribéry e Callejon, che non so, non c'è in centravanti.
Sì, ma Callejon ha sempre segnato,
ma non è centravanti, Cinzia, abbi pazienza.
Il Verona funziona con Di Carmine, sì. Quindi ti faccio altri esempi di squadre simili. Nel Benevento c'è la Padula, non ci sono mica dei campioni, sono giocatori che in un contesto di organizzazione di gioco sono funzionali. Il problema è che la Fiorentina non ha gioco.
Massimo Orlando, che ne pensi?
No, sono d'accordo con Enzo. Intanto ora è diventato un problema mentale, e quando ti subentra la paura è difficilissimo per qualsiasi giocatore scendere in campo, e per fortuna che quando giocano a Firenze non c'è il pubblico, perché sarebbe difficile gestire quella situazione. Io
tra l'altro, Massimo, ti dico che hanno riportato anche degli striscioni. Striscione al Franchi, rispettate la maglia, quindi è vero che non ci sono, ma si fanno comunque vedere in qualche modo.
Sì, assolutamente. Poi comunque in città, anche se c'è zona rossa, comunque in città ti muovi, la gente ti vede, il tifoso della Fiorentina. Firenze è un paesone, dunque non è facile da gestire questa situazione. Io credo siano stati fatti degli errori, come dicevano, manca l'attaccante. Però non è che si possa dire che è solo quello il problema, è che la Fiorentina ha una nuova proprietà da un anno praticamente.
Come sta lavorando secondo te questa
Secondo me sta imparando anche a sbagliare la Fiorentina, la gestione di Montella e poi mandato via, la riconferma di Iachini e poi lo mandi via. Secondo me non c'è molta chiarezza a questo punto di vista, prima di trovare anche il team giusto da portare avanti, parlo della dirigenza senza assolutamente offendere o voler parlare male di qualcuno, io penso che la Fiorentina debba anche crescere da questo punto di vista. Ed è il grosso problema che stiamo vedendo ora, perché se davvero, come dice Pradè, era andato a bussare a Verona per prendere Juric, io domenica ho commentato la partita per la Rai, Atalanta e Verona, devo dire che il Verona gioca un calcio fantastico, e portarsi a casa un allenatore del genere vorrebbe dire sistemare davvero tante cose, sì, assolutamente.
Forse mancano le idee chiare in società, poi, più che altro, mi sembra, Enzo.
Cosa. Sul banco degli imputati, Pradè.
Sì.
Idea, Petrachi. Quanto c'è di vero, Enzo?
Aspetta, fammi però rispondere anche a Bruno su questa questione. Bruno, da osservatore.
No, sono d'accordo con gli amici. Cioè, è chiaro che una punta diventa fondamentale soprattutto per vincere partite sporche, perché la Fiorentina mi dà l'idea che quando vince, vince attraverso il gioco, non può vincere perché una punta si inventa una giocata. E vorrei fare una domanda: che cosa è successo alla Fiorentina delle prime due partite? Perché giocò sia contro il Torino che contro l'Inter, due partite fantastiche. Poi abbiamo visto come finiva con l'Inter. Cioè, non si può così da un momento all'altro passare da un eccesso straordinario all'anonimato più assoluto, in grande difficoltà. È chiaro che ci stanno tanti errori quando c'è questa situazione. Però mi sembra la Fiorentina una squadra attrezzata per fare un campionato tranquillo, insomma, da ottavo, nono, decimo posto e nono lì da quart'ultima in classifica. È chiaro che effettivamente una punta che ti dà l'idea, la sensazione anche nelle partite così che te la può risolvere, questo manca.
Enzo, la risposta a Bruno.
La situazione è complessa. È arrivata a Firenze una proprietà che non conosce il calcio, una proprietà che ha portato entusiasmo, un uomo ricchissimo come Rocco Commisso, secondo me un po' di presunzione c'è stata nel dire io mi intendo di calcio perché ho giocato a calcio negli Stati Uniti 50 anni fa, non so che calcio ci fosse, oppure perché hai il Cosmos, sei un dirigente del Cosmos come Gio Barone. Quindi errori che poi paghi ancora adesso, la conferma di Montella l'anno scorso, questo è stato l'errore capitale, è quello, perché Montella veniva da una serie impressionante di partite non vinte, mi pare 38, sì, prima in Spagna, poi si è salvato all'ultimo minuto.
Con una partita vergognosa, ricordiamocelo, una partita vergognosa, ricordiamo.
E c'era Prandelli in panchina del giro.
Ricordiamo.
Voglio dire, ti tieni l'allenatore dei Della Valle che ha queste credenziali negative? Anche no, e lì l'ha voluto tenere Rocco, quindi incide sulle scelte. La conferma di Iachini l'ha voluta Rocco fortemente, non andando dietro a quelle che erano le idee del suo direttore sportivo, che aveva già contattato Juric, l'hanno bloccato per 10 giorni in attesa che Rocco decidesse. Quindi quando arrivi in Italia, non sai di calcio e vuoi comunque occupartene perché sei il padrone e paghi, che è legittimo, per carità, poi però non veniamo a lamentarci se si arriva a queste situazioni così. Cioè te la sei un po' cercata. Io mi sarei messo in mano a dei manager importanti, se non ce l'hai in società vado, li prendo, li pago, come ha fatto la Roma andando a prendere.
Dimmi sì o no, dimmi sì o no, che sento Massimo Orlando e Bruno Giordano. Pradè merita di rimanere oppure anche lui ha fatto il suo tempo?
C'è questa idea Petrachi.
Ma gli errori li ha fatti Pradè, ma nel momento in cui costruisci una squadra e pensi a Juric in panchina, questa non è una squadra che era iachiniana, assolutamente no.
Vero,
una squadra che è tecnica, sono dei buoni giocatori,
ma...
e l'idea di chi l'ha costruita la voleva mettere in mano a Juric. Se ti manca questo, che oggi è fondamentale la figura dell'allenatore,
certo.
Quando sento ancora qualcuno dire l'allenatore conta il 10%,
no, fa ridere.
Ma Juric, gli hanno venduto 7 giocatori.
Bravo Enzo, fa ridere sta cosa. Non so chi doveva parlare, Bruno o Massimo, ma sentivo qualcuno che voleva intervenire, ditemi voi, chi era?
No, prego, Bruno. No,
Bruno vuole intervenire?
No, io sono d'accordo, insomma, l'allenatore oggigiorno, sai, ai nostri tempi sappiamo come gestire anche le partite, no? All'interno dei 90 minuti. Oggigiorno, sì, da quando si è bambini, si lavora molto sotto l'aspetto tecnico, tattico, forse poco sotto l'aspetto della personalità, E appunto, e vai avanti così, e se non hai un allenatore all'altezza, anche quando hai 24-25 anni, non sei capace tu di gestire la partita da solo, e allora lì ci vuole la mano dell'allenatore.
Massimo Orlando.
No, d'accordo con la doppia analisi, nel senso che la Fiorentina, quello diceva Enzo, se un direttore sportivo va e ferma Juric per 10 giorni e poi non te lo comprano, praticamente come ti dicessero vabbè stai qua però fai quello che vogliamo noi. E però d'accordo anche con Bruno che la Fiorentina, io sono sorpreso, perché comunque se andiamo a vedere i nomi, Caleon, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, insomma voglio dire Milenkovic, Pezzella in difesa, è una squadra che non può essere con 8 punti in classifica, 8-9 adesso non mi ricordo neanche più, sì. Però è con grande rischio di peggiorare la situazione, perché te domenica, ecco, te la giochi col Genoa, una partita, anche il Genoa sta molto male ma molto più abituati ormai da anni purtroppo per loro a lottare.
Ecco Massimo, siccome siamo in chiusura, io volevo proprio chiedere questo, cioè il rischio a questo punto quanto è elevato da 1 a 10? Facciamo un po' i numeri in questo momento, perché quello che hai detto tu Massimo è una riflessione importante, poi rischi di trovarti in una situazione dove magari non hai nemmeno i giocatori pronti, no? Per fare, ecco, quant'è attualmente questo rischio? Siamo alla nona giornata, siamo alla nona giornata, sì. Quindi Massimo.
Sì, c'è il tempo di recuperare, poi ci sarà il mercato di riparazione, tutte situazioni dove la Fiorentina può migliorare di sicuro, però ripeto, conoscendo un po' i giocatori della Fiorentina, soprattutto l'ambiente, il rischio di portarsi avanti un'altra stagione e soffrire e patire fino alle ultime giornate secondo me è molto concreto.
Serve Piontek? Subito?
Lo voleva Iachini.
Lo voleva pure Iachini.
Dovrebbe
Iachini.
Arrivare a gennaio.
Dovrebbe.
Sì, sì. Però, come diceva Bruno, poi se non gioca bene la squadra, Piontek, solo Ibra potrebbe vincerti le partite.
Lo fa.
Esattamente.
Infatti. Bruno?
Ma che quest'anno non si può scherzare in zona retrocessione, perché nelle passate stagioni, le ultime 6-7 stagioni, a gennaio-febbraio già 2 su 3 erano condannate, e quest'anno invece mi sembra che le vediamo, per dire, anche lo stesso Benevento, lo stesso Spezia, che all'inizio si davano per certe nel ritornare nella categoria, sono lì. Non mollano, hanno delle dirigenze importanti, hanno possibilità anche loro di fare acquisti. Per cui Fiorentina, Torino, Genoa, squadre blasonate devono stare attenti quest'anno, perché non è come negli anni passati.
Comunque se sei, come ha detto prima Enzo, un presidente con i soldi, se c'è la possibilità di prendere tra Milik e Piontek, chi prendi? Prendi Milik se c'è questi soldi.
Subito.
Dubbi,
non piace?
Non piace? Non viene, ha detto.
Adesso
per un giocatore già così cercato importante. Di prenderlo, hanno fatto l'accordo con il Napoli, le ultime ore di mercato, il Napoli era chiaramente, perché è in scadenza, pronto a fare con 20 milioni lo portavi a casa, ma il giocatore, sappiamo, ha rifiutato anche la Roma, dove gli davano 5 milioni di ingaggio. Secondo me ha già un accordo con qualcuno, Juventus o Juventus, altrimenti non rimarrebbe in questa situazione.
Altri credo per la testa. Sai, a inizio stagione a Fiorentina una cosa, adesso con questa situazione, cioè un giocatore dice io mi devo andare a mettere dentro una situazione e poi diventa problematico anche per questi giocatori, perché questi giocatori non ragionano col cuore,
con gli
interessi,
certo. Io
vanno avanti così.
Enzo, sto in chiusura e ti porto questo messaggio, dice: sbaglio, qualche mese fa sembrava che a Firenze fosse sbarcato Gandhi, tutti a pendere dalle sue labbra, stampa fiorentina su tutti.
Quindi si riferiscono a Commisso?
Hai capito? Enzo, io ti riporto questo, tu lo so che sei sempre molto...
Prima parlavo del club della bistecca, quelli che erano i corviniani e si riunivano in queste belle tavolate. Ora c'è il club dell'hamburger.
Beh, era meglio la bistecca, però a questo punto
il club dell'hamburger, cioè, mi piace, è una cosa che rende l'idea.
Altro che il mat, magari
anche il ketchup.
Gesù in terra, Rocco, per qualcuno a Firenze. Non ha neanche il coraggio di dirgli bau, no? Scusi, ma se... no, ma è un grande, chi lo tocca, Rocco? Per carità. E questo purtroppo bisogna convivere con questa situazione.
Massimo, bistecca, hamburger, e ci salutiamo, Massimo Orlando.
No, dai, ora ci teniamo l'hamburger, come diceva Enzo, ci sono i soldi, sicuramente c'è da imparare, c'è da sbagliare, ma le potenzialità ci sono, e dunque per ora ci teniamo, dai, l'hamburger. Dai,
scusa, Bruno, bistecca, Bruno... o hamburger?
No, sono d'accordo con quello che ha detto Enzo, dal momento che c'è un presidente facoltoso, è giusto che vada a prendere anche gente,
gente di spessore,
senza nulla togliere, però insomma, se hai le possibilità, perché no? Insomma, sì, se vuoi costruire in qualcosa di importante,
è molto culato nelle sue scelte. Però si guarda i conti, tutti a di soldi, guarda attentamente. Vabbè, quindi io mi prendo la bistecca.
Faccio la formazione,
Va bene, è stato un bel terzetto, questo, mi è piaciuto. Grazie come sempre a Bruno Giordano, a Enzo Bucchioni,
grazie
a Massimo,
a voi,
Orlando.
Un abbraccio,
ragazzi.
Un abbraccio a tutti.
Allora, siamo arrivati al termine. Questo dice: la Fiorentina andava rifatta tutta e gli attaccanti fanno pena. Io sugli attaccanti
sono
d'accordo. Ci stanno, quindi andava rifatta.
Vabbè,
sì.
Arriverà Piontek.
Vediamo. Piontek, uno cadrà. Che è andato via, faceva una caterba di cose.
Ma che poi quanto era stato pagato?
Sì,
40 milioni pure lui. Vero?
Cinzia, ci dobbiamo fermare perché entriamo nell'ultima ora. Adesso ci prendiamo una mezz'oretta tra un po' di ascoltiamo un po' di audio, un po' di conferenze, Pirlo, qualche passaggio in più, qualche diciamo notizia, e poi andiamo nell'ultima parte analisi Genoa e Torino. Attenzione, 16:30, un blitz a Genova ancora. Dai, break.